Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Romana Petri, autrice di molti romanzi e raccolte dei racconti, con i quali ha vinto il premio Mondello e la Palla Carige e il Grazzani Cavour. Nel 1213 è stata tra i finalisti del premio Strega con figli. Si porta bene. Benissimo. È stata tra i finalisti del premio Strega con figli dello stesso padre. E torna oggi a proporre una storia di rarissima e bellissima intensità. Leggerà alcune pagine dal libro Massimo Tarducci, un attore, una bella carriera iniziata alla scuola di Gassman, che l'ha portato ad attraversare esperienze artistiche disparate, teatro, cinema e TV, ma con un occhio sempre attento alla qualità. Non solo un attore, ma anche un regista, uno sceneggiatore e un autore. Benvenuto Massimo. Giorni di spasimato amore è l'avvincente racconto di un amore senza fine e del sogno impossibile di un ragazzino, Antonio, che ama con passione forte ed esclusiva Lucia, una coetanea conosciuta per caso alla Borsa Nera del 43. Un incontro casuale in una Napoli sotto la guerra, dove tedeschi e partigiani combattono e si combattono duramente. Ed è proprio dal loro fuoco incrociato che Lucia verrà colpita a morte. Antonio però non vuol credere alla morte dell'amata e impazzisce di dolore. Nemmeno l'elettroshock ai quali verrà sottoposto per cure psichiatriche lo convinceranno del contrario. Farà del suo meglio per affrontare la vita di risulta che il destino ha scelto per lui, continuando a sperare. Non a caso Romano Petri mette in esergo una frase di Eugenio Borne tratta dall'Arcipelago delle emozioni, in cui lui distingue le nostalgie dolorose e scarnificanti e quelle sognanti e dolcissime, nostalgie che fanno vivere o morire. Borne cura con empatia, sente il dolore dei suoi pazienti e avrebbe curato in modo assai diverso il protagonista. Lo psichiatra di Antonio, invece, gli cura il cuore, ma non l'anima. Intensa la storia, raffinato, elegante e efficace, lo stile con la quale l'autrice te la racconta. Follia amorosa che incanta il lettore e che ci dimostra ancora una volta quanto il nostro mondo interiore possa essere più reale del mondo stesso. Leggere questo romanzo significa immergersi in un mondo altro, lontano, ma anche straordinariamente vicino. Un mondo che potrebbe essere paragonato, e prendo a prestito un'immagine della stessa Petri, ai fuochi d'artificio, vicini nella percezione della vista, ma in realtà lontani, essendo ignoto e soprattutto non visibile il loro luogo di nascita. I fuochi d'artificio sono simbolo di tutto quello che appare, ma non è, ma che potrebbe essere. Molti elementi, tante figure, animano la storia. Si aggiunge la presenza di un gatto, mascherino, che è la consolazione, è il presente che si intrufola nel presente stesso. Ha detto giustamente Antonio Tabucchi che c'è un profumo nella letteratura di Romana Petri, un profumo che ci piace e le siamo riconoscenti e anche noi le siamo riconoscenti davvero. Grazie. Io inizierei, se siete d'accordo, con una lettura di Massimo, come sono innamorato e stanco. Dunque Antonio è rimasto senza la sua ragazza e in un balconcino, suo balconcino, a Posillipo, dove passerà molte, molte ore, molte, molte sue giorni, e inizia con questa riflessione.
Sono innamorato e stanco. Pensò Antonio affacciato al suo balconcino di posilipo. Razza di stranezza, sentirsi innamorato eppure sfinito. E mentre lo pensava, aderì con la schiena al muro ruvido davanti ad un mare immobile e oleoso che scintillava in guizzi impercettibili, virgole di luce che davano una strana euforia eppure smarrimento. E a odorarlo gli parve sapesse anche di morte quel mare tanto vivo. E così fece un sospiro, chiuse gli occhi e con la mano destra, abbandonata in grembo, si portò alle labbra un mozzicone di sigaretta ancora acceso che gli diede bruciore e nausea. Gettò fuori quell'ultima boccata e poi spense la brace che gli restava tra le dita sotto la suola della ciabatta. A guardare quelle suole ce n'erano tante di bruciature rotonde, tutte della stessa grandezza, certe addirittura una sull'altra, a scavare un incavo che si avvicinava sempre più alla pianta del piede. Sembravano un campo di battaglia o tanti crateri di vulcanetti morti. E con quelle ciabatte se ne stava in casa, estate e inverno, senza calze, le caviglie sottili, brunite, dai capillari rotti, macchie bluastre su una carnagione che era sempre stata troppo chiara, refrattaria al sole. Una giornata calda, così, nel mese di febbraio, era quasi una sonnolenza. E alla radio davano la canzone vincitrice di Sanremo, Il cuore è uno zingaro. Nemmeno le 3 del pomeriggio, e l'avevano già suonata almeno 3 volte, da che ne sapeva lui. La voce ingolata di Nada Malanima gli diede una specie di pizzicore al naso, quasi voglia di starnutire. Ma fosse stato per lui, non avrebbe dovuto vincere quella canzone. A parere suo, la migliore era 4 marzo 1943, cantata da una specie di scimmiotto romantico e da un complessetto dall'area criminale, specialmente uno, zigomi larghi e fronte bassa. Quella canzone gli era piaciuta. Ma a dire il vero, non sapeva se gli era piaciuta proprio o se era stato per via di quella data. Erano le 3 del pomeriggio e stava ancora in pigiama. Giù in strada i ragazzini che giocavano a pallone ogni tanto tiravano sulla testa e lo chiamavano. «Don Antò, state solo o state in compagnia?» E poi scoppiavano a ridere sguaiati, si scambiavano occhiate maliziose e riprendevano a giocare tutti sudati. I due portieri, invece, spesso era proprio per guardare Antonio se ne ogni tanto mancavano una parata. Qualcosa in quell'uomo attirava al di là dello scherzo. Era per via della sua storia, perché pure se veniva considerata strana e oggetto di tanti lazzi e risate, da anni affascinava tutto il quartiere.
Buonasera, grazie prima di tutto ad Anna Benedetti che mi ha invitata qui, sono molto felice. Noi ci siamo conosciute tanti anni fa, finalmente riusciamo a vederci anche veramente. Bene, allora questo è un romanzo che è nato in un modo un po' particolare. A me vengono molto spesso degli inizi di romanzi. Li scrivo magari sul quaderno, generalmente su quaderni. Ultimamente, negli ultimi anni, mi sono anch'io avvicinata a questo, come dire, a questo computer che poi è qualcosa che velocizza il pensiero e che nello stesso tempo ci rende ancora più solitari e meno, come dire, non è più la mano che diventa un appendice del pensiero, ma diventa questo sfioramento che poi mette una parete di distanza ancora più grande. In ogni caso, ormai che ho preso una certa dimestichezza con questo apparecchio, magari riporto delle cose anche lì dentro. Insomma, tempo fa, prima di scrivere questo romanzo, a un certo punto mi sono andata a riguardare dei file. Ho detto, ma cosa c'è dentro a questo file? E aprendolo ho trovato esattamente, non l'abbiamo neanche concertato, esattamente quello che è stato letto, cioè l'incipit. Questo, fino a proprio a questa frase finale. Quando io l'ho riaperto, era passato almeno un anno e mezzo. E nel momento in cui l'ho aperto, l'ho riletto e appena ho finito di rileggere, ho cominciato a scrivere. E non mi sono più fermata fino a che non ho finito il romanzo. Ma mi succede un po' spesso, anche con Alle case belle è successo così. Insomma, grazie. È stata questa cosa, non solo, ma quando poi ho cominciato a scriverlo, avevo l'intenzione, perché la letteratura, la scrittura è bizzarra, di scrivere un'altra storia. E cioè nel momento in cui ho riletto questo incipit, nel momento in cui ho cominciato a scrivere, mi sono detta, voglio scrivere una storia sulla potenza della maternità. Voglio scrivere la storia di una madre apparentemente delicata, ma che poi troverà la forza di sorreggere e di assistere un figlio fragilissimo. Perché? Perché un momento prima di rileggere questo strano file di cui non ricordavo nulla, nulla, proprio nulla, come proprio aver letto una cosa di un'altra persona, avevo passato qualche ora sul divano a sfogliare un libro d'arte. E cosa era successo? È successo che ho rivisto un quadro che avevo visto tante volte nella mia vita, ma che quella volta l'ho visto con altri occhi. Questo quadro è un quadro di Leonardo da Vinci, che si chiama Sant'Anna, la Madonna e il Bambino con l'agnello. Vedendo questo quadro, quel giorno, dopo averlo visto chissà quante altre volte in vita mia, ho avuto questa sensazione che generalmente noi vediamo le Madonne con i bambini che sono sedute, hanno il bambino in braccio e la Madonna guarda questo pittore lontano, il bambino, c'è una specie di neanche, non c'è estasi, c'è stasi in questi due sguardi. In questo quadro di Leonardo da Vinci invece Sant'Anna tiene la Madonna sulle ginocchia, sta seduta in braccio alla madre. Sant'Anna si sporge leggermente per percepire lo sguardo di Maria, perché Maria sta guardando il bambino che sta sulla sinistra, e ecco la cosa che mi ha colpito, il bambino e la madre si guardano, e cerca di percepire tutto il piacere della maternità, tutta la gioia di sua figlia, che ama il suo bimbo. In questo quadro nessuno sta dritto, stanno tutti così, un po' sporti, un po' reclinati. E allora, sentendo in questa immagine una potenza fortissima di amor materno, mi sono detta che in fondo per amare non bisogna essere homo erectus, ma homo inclinato, perché bisogna uscire un po' dall'egoismo dell'io, no? Da questo autocentramento che poi noi viviamo molto di più di quanto non si vivesse un tempo, cioè la società è molto cambiata. Tempo fa leggevo addirittura un articolo sulla lettura che parlava delle mamme Narciso che cominciano a nascere, no? La figura della madre Narciso. Ho visto questa immagine che mi ha proprio folgorata, nonostante la conoscessi già da tanto tempo, perché poi le cose non si leggono e non si vedono sempre con lo stesso sguardo. Bello quando Leopardi nelle Operette Morali dice che a volte noi scegliamo i libri del nostro cuore, i libri della nostra vita, ma non lo sappiamo se è vero, perché li abbiamo letti in quel momento, in quel determinato periodo, con quel determinato stato d'animo. E quindi dire che un libro è il libro della nostra vita, bisognerebbe leggerlo almeno in quattro periodi diversi della nostra vita per poi scegliere se effettivamente è quel libro. Insomma, quel quadro mi ha fatto questo effetto, una cosa che conoscevo e che a un certo punto ho visto con altri occhi. Questa idea di scrivere una storia sulla potenza dell'amore della madre, sulla sofferenza, su cosa significa non essere madre, ma diventarlo, perché uno mette al mondo un figlio e pensa di essere diventata mamma, invece non si diventa giorno dopo giorno, è un mestiere che finisce solo nel momento in cui la madre muore, e forse no, e forse nemmeno, perché magari poi nel figlio ci sono tante altre cose che restano, ricordi, cose che si elaborano all'interno, però per quello che riguarda la vita di una madre il suo compito finisce con la morte. E in questa grande passionalità che volevo mettere, a un certo punto mentre scrivevo è apparsa questa figura di questa ragazzetta. E a un certo punto mi sono accorta, io mi avviavo a scrivere un libro dove sì, la figura della madre, questo amore materno, questa comprensione, questo concedersi totalmente al figlio, soprattutto quando il figlio poi si ammala e diventa pazzo agli occhi di tutti, era diventato un romanzo che doveva essere sul contagio della passione. Perché in fondo Antonio perde la testa quando gli muore tra le braccia questa ragazza che decide non essere mai morta. La madre, a suo modo, comincia a vivere una vita di angosce, di paure, di tormento e di follia, perché quando si ha paura nei confronti della salute mentale o fisica di un figlio si ama in modo più sviscerato, in modo più malato. E questa follia Antonio la trasmetterà anche a quello che secondo me è il personaggio più sofferente di questa storia, che è Teresa, una donna che dopo 10 anni che Antonio non ha più la sua Lucia, si innamora perdutamente di quest'uomo, ma si innamora di come lui è stato capace di amare. Lei dice, se lui ha amato così tanto, se lui non l'ha dimenticata, se lui ancora vive così del ricordo, allora forse il giorno che io riuscirò ad avere il suo amore, sarò la donna più appagata di questo mondo, ed è più pazza di tutti lei, perché si intestardisce a volere un uomo che non la vorrà mai. E quindi il suo dolore, purtroppo lei non diventa pazza, cioè arriva un po' vicino, però resta comunque nella realtà e quindi sa che lui non la vuole ed è in fondo il personaggio più dolente. In questo romanzo, tutto involontariamente, come vedete, perché tutto mi accade quando scrivo senza nessuna grande riflessione, e poi dopo quando finisco i romanzi e li rileggo, mi succede questo, che non so bene, quando lo rileggo sì, mi ricordo quello che ho scritto naturalmente e faccio delle correzioni sommarie e poi lo abbandono. Io non ho mai pubblicato in vita mia un libro scritto e pubblicato, l'ho sempre scritto e lasciato, proprio abbandonato per almeno un anno e mezzo, perché poi quando lo riprendo in mano, e veramente vi giuro ne ricordo pochissimo, lo devo lavorare e limare e correggere, non più tanto per rimanere in tema con lo spirito della madre, ma con il distacco critico paterno, cioè dire adesso a questo punto questo libro non è mio, faccio un blocco di revisione su un libro che mi è stato mandato perché lo devo correggere, e allora in questo modo riesco a intanto a interessarmi, perché ci sono dei momenti della storia che non ricordo, me li sono dimenticati, perché si ricordano, almeno per me, io ricordo molto meglio i libri degli altri che i miei. Uno quando scrive un libro, prima lo scrive, poi lo deve rileggere, poi lo rilegge di nuovo, poi lo manda in casa editrice, poi arrivano le prime bozze, le seconde, insomma, alla fine quando un libro si pubblica uno l'ha letto almeno 6 volte, cioè 7. Eppure io non saprei dire in che capitolo succede la tale cosa o la tal'altra. È una cosa buffa, però è proprio così. Se invece io dovessi parlare di libri che ho amato, non dico che ricordo così perfettamente i capitoli, però insomma sicuramente li ricordo meglio. Perché scrivere è proprio, almeno per me, non è, è proprio un'urgenza. È una di quelle cose che uno deve fare perché ne ha proprio bisogno. E poi dice, ma come, che strano, hai scritto un incipit e poi l'hai abbandonato. Non era il momento. Era il momento per scrivere quell'inizio, che poi in un giorno, chissà, magari se non l'avessi mai più aperto, questo libro non sarebbe mai stato scritto. Però l'ho aperto nel momento giusto, c'è un destino, ci sono delle voci, ci sono dei richiami. Non siamo mai noi a decidere, secondo me, mi sa che sto libero arbitrio è poca cosa. E succede così che uno scrive qua e là delle idee, delle immagini e poi se le ritrova dopo. Quindi rileggendolo, essendo quindi un autore di tipo involontario, poi dopo quando rileggo le cose devo invece mettere i piedi per terra. Allora mi sono accorta che avevo scritto un libro che alla fine erano i lettori a decretarne la fine che volevano. Non l'ho fatto apposta. Però abituata a fare anche un mestiere redazionale, io ho avuto una casa editrice che ho mandato avanti per 8 anni, adesso mi occupo di letteratura portoghese per una casa editrice italiana, per cui cerco autori, alcuni li traduco, insomma io le revisioni sono abituata a farle, e tante. E arrivata alla fine della prima rilettura mi sono detta, beh, in fondo è vero questa cosa, che poi il lettore non è vero che è lontano e distante, il lettore lavora dentro il libro e si mette a fare quello che ha fatto lo scrittore, io lo faccio con tutti gli altri, esistono anche delle forme di lardellazio mentali, oppure anche manuali, perché con una matita a me capita, non so, di sottolineare una frase, di commentarla, di aggiungere un mio pensiero, che quindi è una forma di inserirsi nel testo e di fare qualcosa di proprio, di personale. Insomma, alla fine mi sono accorta che questo romanzo aveva 3 finali a seconda di come il lettore lo voleva leggere. E ovviamente questi 3 finali sono, senza che io vi racconti proprio come finisce il libro, però c'è un finale pragmatico in cui il lettore che decide che Antonio è uno schizofrenico, così come lo psichiatra lo ha definito e lo ha curato per questa malattia, e quindi tutto quello che accade in questa vita mancata, che poi non è più vita mancata, perché in un certo senso Antonio con la follia sostituisce la felicità che ha perduto, allora è un pazzo, è malato, oppure ci può essere la scelta del lettore che ama il trascendente, che ama in un certo senso una visione anche un po' più misticamente laica della vita, e quindi decide che questa follia non è follia, ma è la vera realtà. E poi ci può essere la terza visione del terzo lettore che dice questo è un gioco letterario ed è stata un'invenzione così, una trovata.
Difficile, no, terzo lettore?
Forse. Chi lo sa, forse poco.
Poco,
però, insomma, diciamo così, potrebbe essere un po' una tabuccata.
Sì, una tabuccata.
Ecco, se, più che un gioco letterario potrebbe essere una tabuccata, cioè se pensiamo... una cosa, io sono stata molto amica di Antonio, di sua moglie.
E si sente dalla dedica.
Sì, insomma,
con Antonio ha sempre parlato di...
È vero, è vero. E...
Ma ci siamo visti anche con lui, però.
No,
perché te ne ha sempre parlato di te, forse per questo.
È vero, per loro erano molto legati, io proprio con la sua famiglia.
Io sono andata a Portogallo lassù.
E io ci vivo, per colpa di Tabucchi. Adesso ve ne racconto la più grande tabuccata della mia vita, è stata questa. Che quando io ho pubblicato il mio primo libro, siccome lui era il mio scrittore italiano preferito insieme a Giorgio Manganelli, diversissimi, ma ovviamente l'amore letterario è multiplo, gli mandai il mio primo libro e poi gli scrissi una lettera in cui gli dicevo che volevo visitare Lisbona, ma soprattutto volevo andare nelle Azzorre, perché Donna di Porto Pin era un libro che avevo amato moltissimo. Lui mi rispose molto gentilmente, una lunga lettera, e mi fece un itinerario d'autore sia per Lisbona sia per le Azzorre. Insomma, poi questo amore per il Portogallo è diventato un amore molto forte da parte mia. Sono appunto arrivata a Lisbona, ho avuto per la prima volta nella mia vita la sensazione non di arrivare ma di tornare in qualche luogo. E cos'è successo? Che l'ho amata così tanto che non conoscevo il portoghese, non conoscevo la letteratura portoghese, non conoscevo nulla di quel paese, me ne sono innamorata perdutamente. E ho cominciato a fare viaggi su viaggi, Roma, Lisbona, Azzorre. Che cosa succede? Succede che nel frattempo Antonio Tabucchi pubblica altri libri, pubblica Sostiene Pereira. Sostiene Pereira, libro forse il suo più grande successo, e 10 anni dopo Sostiene Pereira, io che continuamente vado in Portogallo, pubblico un romanzo che si chiama La donna delle Azzorre, perché nel frattempo avevo fatto tanti viaggi. Antonio c'era stato una sola volta nelle Azzorre, ogni tanto mi diceva: Romana, guarda che oramai mi arrivavano delle telefonate, perché mi diceva: c'ho un amico di Tabucchi, devo andare nelle Azzorre. Antonio mi ha detto che devo chiamare a lei, oramai io ci andavo sempre, lui ci è andato una sola volta. Nel 2003 pubblico La donna delle Azzorre, vince un premio in Italia, eccetera, e giunge voce in Portogallo di questo libro. E allora una piccola casa editrice che si chiama, in italiano tradotto, Cavallo di Ferro, vuole pubblicare questo mio libro. Io ovviamente cedo i diritti e poi mi invitano a fare una presentazione. Insomma, questa la devo raccontare perché è una cosa intima, personale, però è talmente curiosa. Insomma, io mi sposo con l'editore di Cavallo di Ferro, perché come arrivo e ci vediamo all'aeroporto, abbiamo deciso che era così o non era così. E cosa succede? Che io, da sposata, mi chiamo Romana Pereira e che sono andata a vivere a Lisbona, in Rua da Saudade, che è la strada dove viveva il dottor Pereira di Tabucchi, al numero 43, che è l'anno della nascita di Tabucchi. E quindi quando poi gli raccontai questa cosa, gliela raccontai a Parigi, alla Fiera del Libro, a Parigi, parte di Antonio, che è successo questo? E lui mi ha detto: ora ho scritto un destino. Non so se facciamo una pausa di lettura.
Sì, volevo che mi desse possibilmente Massimo, quando la ragazzina purtroppo viene uccisa in questa sparatoria fra tedeschi e gli altri a Cascinare della Consaglia, però Antonio non ci vuole credere, Antonio non vuole credere a questa morte, e quindi farà delle cure psichiatriche, andrà psicanalisi, cercheranno di convincerlo, ma lui non crede che la ragazza sia morta. Ecco, un pezzettino di questo non credere di Antonio potrebbe leggercelo Massimo Tarducci. Ve l'ho detto, è fuori pericolo.
Ma ve l'ho detto, è fuori pericolo. L'ho lasciata all'alba, al cascinale della Borsa Nera, che ancora dormiva. Ieri c'è stata una sparatoria. Fossimo rimasti dietro a quel cespuglio, chissà, magari non sarebbe successo niente. Ma quando ci siamo diretti al cascinale, sono cominciati gli spari. Tedeschi, dappertutto. Adesso non so se sparavano contro qualcuno o se è stata un'imboscata dei partigiani. Ma gli spari ne arrivavano da tutte le parti e noi ci camminavamo in mezzo, correvamo a testa china. E lei è stata colpita da uno di questi spari. La madre cominciò a contorcersi sulla sedia. Pregava, piangeva, con un rosario d'argento in mano. In cima alla croce c'era una specie di tasca che conteneva chissà cosa della terra benedetta, o forse addirittura il sangue di qualche santo. È morta, disse la madre scoppiando in singhiozzi. Ma non dire fesserie, le rispose il marito. Ma non hai sentito quello che ha detto il ragazzo? Adesso però bisogna andarla a prendere, disse Antonio. E sarebbe meglio che ci fosse pure un dottore e i soccorsi. Io ho un furgone, disse il padre. Non lo uso da un po' di tempo, ma funziona. E al piano di sopra, per fortuna, abita un medico. A quest'ora di certo è ancora a casa. Se ne uscirono che saranno state le 7:30 del mattino. Il dottore era stato tirato giù dal letto e non aveva nemmeno avuto il tempo di bere un caffè. Il padre di Lucia, per farsi coraggio, su questa cosa del caffè ci scherzava mentre guidava. La madre, invece, continuava a piangere e a pregare. E così forte che più di una volta il marito diede un pugno sul volante e le disse che era una vecchia scema, una che si portava male da sé. La strada la indicò Antonio, senza incertezze. Svoltate qui, seguitate dritto fino al tale cartello, girate a destra alla casa cantoniera. Alla fine, in lontananza, apparve il cascinale. Antonio indicò anche il cespuglio dove si erano riparati, ma abbassando gli occhi per pudore, e poi mostrò il luogo dello scontro a fuoco, che adesso sembrava soltanto un bel panorama di campagna sotto il sole. Il cielo era limpido, i campi di grano ancora verdi. Antonio scese per primo dal furgone e fece strada verso il cascinale, salendo le scale, a due e a due. Gli aperse la contadina, con un fazzoletto in testa e gli occhi bassi. Aveva messo su del caffè. Il medico chiese subito se poteva averne una tazza. La contadina glielo porse, senza parlare. Ci fu un silenzio lungo. Lo ruppe il pianto della madre. «Ma insomma», disse gridando, «ma quante volte te lo devo dire che è solo un graffio?» E allora la contadina spalancò gli occhi, cercò quelli di Antonio che se ne stava estatico, dritto, in piedi, accanto all'uomo che già considerava suo suocero. La signorina è arrivata qui che era già morta, disse piano la contadina. Il medico appoggiò la tazza sul tavolo dopo aver bevuto un solo sorso di caffè. Il contadino lo accompagnò dove stava il corpo di Lucia. Le prese il polso, tanto per farlo, e poi scosse la testa.
Grazie Massimo. Forse c'è davanti si piange, non so se io specialmente.
Qualche volta anche si vive.
Sì, ma io sono cansato su questo libro. È molto molto bello. E, cosa ti volevo chiedere ancora? Cioè tutto ti vorrei chiedere, ma questa convinzione di Antonio della non morte di Lucia, Lucia vera, questa convinzione è vitale per lui o gli fa del male?
Dunque, io ho sempre detto, perché lo credo, lo penso sinceramente, che molto spesso si scrivono dei romanzi dove ci si mette anche qualche mascherato fatto autobiografico. Però quando si parla un po' più apertamente di se stessi, come per esempio nel mio precedente libro, Figli dello stesso padre, c'è molta intenzione, c'è vita vissuta, c'è un po' di tutto di mescolato. Però quando si parla apertamente, un po' più apertamente di se stessi, è il momento in cui ci si nasconde dietro il palo della luce. Perché comunque ci si scherba sempre un po'. E quando invece si scrive un libro completamente inventato e di pura fantasia come questo, che secondo me si diventa più, direi quasi oscenamente, autobiografici. Adesso, cosa significa? Significa che comunque dentro a questo libro c'è molta più romana di quanto non ce ne sia in altri personaggi che magari potrebbero apparentemente somigliarmi un po', intanto perché questo è un uomo, però Antonio sono proprio io. Questa visione del mondo e soprattutto questa visione della separazione tra i vivi e i morti che io non sono mai riuscita a vivere veramente. Io ho l'impressione che molto spesso, soprattutto oggi, si tende a non voler mai parlare di morte, o comunque di farlo in maniera molto veloce, senza... È difficile trovare una persona con la quale fare una lunga conversazione sulla morte. Si fugge da questo discorso. Invece noi si vediamo, no, c'è tutta l'arte del passato, no? C'è proprio un'arte del trapasso, le stanze piene di gente, quello che muore, tutti intorno, i bambini che giocano da una parte, addirittura c'era questo vivere la morte come una cosa molto più naturale di quanto non sia oggi. Ma quello che più mi turba è questa idea della morte come interruttore che spegne addirittura i sentimenti, questo parlare al passato delle persone e dire io ho voluto molto bene al grande lutto della mia vita, mio padre, no? Non è che gli ho voluto bene, io gli voglio bene, anche se lui è morto da 30 anni. E questo, come dire, questo schermo, questa intercapedine che divide il mondo dei vivi e il mondo dei morti, a me molto spesso capita di sentirla sottile come un'ostia e quasi bagnata da quanto è sottile. E questo dico anche un po' quello che mi lega, così come piacere di lettrice, ad autori che hanno affrontato anche loro questo tema, Antonio, no? Che quell'ultimo libro di Antonio che io ho atteso con tanta passione, perché questo personaggio di Isabel è apparso nei suoi libri tantissime volte. E poi purtroppo lui postumo è uscito questo per Isabel, dove lui ovviamente non spiega affatto, perché Antonio era il maestro del non detto e del trattenuto e del nascosto e del tagliato in un certo senso, ma anche tutta quella letteratura medievale oppure seicentesca, dall'Ariosto al Cervantes, fino anche ad alcuni autori sudamericani che appunto mescolano questo, il mondo dei vivi e quello dei morti, che noi cerchiamo di tenere profondamente separati. Invece secondo me non è così, cioè, i sentimenti non si possono spegnere con una morte. Parlare al passato, io posso dire che mio padre era molto bello, perché oggi non c'è più, e quindi però non posso dire che io ho voluto molto bene, perché questo significherebbe mettere proprio un limite ai nostri sentimenti, ed è una cosa mostruosa, cioè questa mostruosità del taglio. Io credo che a volte le persone nel patire un lutto patiscano anche il lutto di persone che se ne vanno dalla loro vita perché non sopportano. Io ho letto un bellissimo libro, purtroppo non tradotto in Italia, di una teologa portoghese che ha scritto un romanzo sulla morte del fratello. Già un'idea molto particolare, perché sulla morte dei fratelli non si scrive, si scrive sempre della morte dei genitori, ahimè a volte dei figli, no? E lei ha fatto non solo è un romanzo lettera, diciamo che è una lettera che lei scrive a questo fratello morto che ha amato enormemente, e dove lei teologa, dove lei cattolica, inveisce contro la Chiesa perché dice non vogliono capire l'intensità del mio dolore. C'è a un certo punto che comunque un laico, un prete, chiunque gli dice basta di soffrire. Ma chi lo decide? Lo decidi tu per me? Sono io che non sono più guardabile in quanto ti porto sempre questo mio dolore? Io lo trovo veramente una cosa molto brutale, no? Questo atteggiamento divoratore di vita, e che quindi divora anche il dolore dell'anima e il dolore di chi comunque decide che non si vuole strappare nulla di dosso, perché a volte ci sono delle persone che hanno una grande sfortuna di perdere un arto e di sicuro dopo 20 anni o dopo 10 o dopo 5 anni vivono perché si impara a convivere con tutto, però non è che possono dire che sono più felici di stare così, questo è possibile. E quindi questo dimenticare le persone che abbiamo amato, Tabucchi disse una volta a una presentazione che noi moriamo soltanto quando nessuno ci ricorda più, e aveva ragione. Io sono molto felice di una cosa: mio padre è morto 30 anni fa e mio figlio ha 20 anni, però io sono riuscita a fargli amare un nonno che non ha conosciuto, e questa secondo me è una cosa importante, dove, cioè non si può dire tu hai avuto un nonno che però non hai conosciuto. Lui quando era molto piccolo, io gli parlavo di mio padre, lui era piccino e mi diceva però io non gli posso volere bene perché non l'ho conosciuto. Dico certo, ovvio, non gli puoi volere bene perché non l'hai conosciuto, però adesso che lui ha 20 anni, lui mi dice sempre guarda tu non lo so come hai fatto, perché per me è come se l'avessi conosciuto, e quindi è mio nonno, lo sento come una cosa mia. E quindi è un ragazzo di 20 anni che si tiene la foto del nonno in casa sua, insomma. Io ci credo molto a questa eternità dei sentimenti, e i sentimenti se sono veri non finiscono. Se questo ragazzo, diciamo così, una specie di storia diversa ovviamente, però per la brevità, perché poi sono fidanzati neanche 2 mesi, sono un po' come quando si dice che è bello l'amore tra Giulietta e Romeo, ma quello è durato 3 giorni, chi lo vorrebbe un amore così? E neanche l'amore di Antonio, nessuno di noi se lo augura. Però di questo ragazzino, io gli sono stata accanto nella sua tenacia, perché ho avuto l'impressione che lui abbia avuto questo tipo di shock. Conosce questa ragazzina, si fa dei voli mentali sul loro futuro, già pensa subito a sposarsi, a quello che deve essere, insomma, a questo famoso cerchio della vita del quale lui riesce a viverne 2 centimetri, e poi con la tenacia di un sentimento che non si spegne, lui questo cerchio se lo porta tutto quanto a compimento, riesce a portarlo fino alla fine. In un certo senso, appunto, usa la follia perché si trova di fronte a un dolore talmente grande che usa la follia per sostituire appunto una felicità perduta. C'è un momento nella vita di Antonio, quando incontra questo psichiatra della biologia, come lo chiamerà poi lui dopo, che lo convince a forza di elettroshock, di medicine, di cure, dopo un internamento che dura quasi 2 anni, a strappargli questa confessione: sì, Lucia è morta. Però nel lasso di tempo della sua vita in cui lui crederà o fingerà di credere che Lucia è veramente morta, quello è il momento in cui la sua vita è più triste, più malinconica, non è vita. Va alle poste dove lavora, cioè a questo posto che gli ha lasciato il padre morto, lui sta lì, lettere, telegrammi, e cosa fa? È talmente spento, è talmente morto, è talmente finito dentro, che quando le persone arrivano e gli dettano un telegramma, lui se lo ricopia, perché spento e nullificato da questa presa di coscienza non voluta, deve vivere le urgenze altrui, perché di sue non ne ha.
Microfono.
Sì, a un certo punto nella fase di Antonio di non vita, cioè quella in cui ha dovuto ammettere che Lucia non c'è più, il sentimento amoroso accudente della madre, alla quale non sembra vero che lui sia uscito dall'ospedale psichiatrico, che lui abbia finalmente ammesso che Lucia è morta, appare questa bellissima ragazza, che è tra l'altro poi la figlia del direttore delle poste, questa bellissima fanciulla che si innamora perdutamente di Antonio, che siamo dimenticati di dire che Antonio è molto bello, sì, io quando scrivevo questa storia pensavo sempre a un Peter O'Toole giovane, sì, alto, biondo, con questi occhi chiari, poi oggi se dovessimo per forza dargli un volto attuale, non so, ecco, chi dovrebbe interpretare Antonio? Io non ci vedrei altri che Tim Ross Stewart, che mi lascia fare il pazzo, no? Ho visto questo ultimo film di Tagliani dove lui fa lo scelto del villaggio in un modo veramente straordinario, sì. E insomma appare questa ragazza che si innamora, sì, perché lui è bello, perché lui è misterioso, perché poi è anche molto originale ed è proprio un tipo extravagante, ma si innamora del tipo di amore che lui ha provato. Sente questa attrazione molto forte verso un amore, come dire, assoluto. Si rende conto di non essere amata, ma anche lei, come Antonio, persevera, insiste. La madre la appoggia, la madre cerca, no? A un certo punto gli dice, figlio mio, io ti ho avuto che non ero neanche tanto giovane, e tu sono passati quasi 12 anni, cioè hai 30 anni, c'è questa bella ragazza che ti sta sempre intorno, a sposati prima che io muoia. E lui cede, perché nella sua mente così sfantasiata, così fuori, così slontanata dalla vita e dal mondo, lui diceva sì, in fondo il matrimonio che è? Una cerimonia in chiesa, un pranzo, fine. E quindi cede a questo ricatto dell'amore materno e si sposa con questa donna, però questo matrimonio sarà un matrimonio bianco. E quando la madre effettivamente poi dopo che si sono sposati muore anche del grande dolore di sapere che questo matrimonio è un matrimonio che non esiste. E dopo un anno di perseveranza questa ragazza se ne va esattamente così come è entrata, cioè ancora vergine, ecco che lì scatta il meccanismo della follia, cominciano i giorni di spasimato amore, cioè questa cosa feroce che è l'esplosione di una follia, di una realtà altra da quella che Antonio pensa di vedere. È il momento in cui esce proprio di sé e vive la sua grande avventura d'amore.
E per Antonio questa esperienza dura.
Ma cosa? Beh, è il coronamento di un amore perduto, è il riaffacciarsi del passato, è il passato che non muore. Il passato che riemerge, che si appropria di noi, perché poi in fondo, no, ma non volontariamente, lui si allontana perché dopo tante cure, dopo tanto desiderio di tornare a casa, a un certo punto glielo dice al medico, va bene, ve lo dico, Lucia è morta, però sappiate che io non la dimenticherò mai. E lui dice, vabbè, nella tua vita farei quello che vuoi, poi la vita è lunga. Però in realtà, quando lui abbraccia totalmente la sua follia, perché la madre è morta, Teresa se n'è andata, i due contatti con la realtà che lo tenevano bloccato non ci sono più, ecco che c'è proprio una specie di abbandono totale a quello che era il suo io più profondo, a quella voce, perché gli schizofrenici sentono anche delle voci, a quella voce che lo richiamava sempre lì, al fatto che Lucia non fosse morta, sebbene la schizofrenia generalmente porti anche a una certa anaffettività, che ecco lì magari l'aggancio per il lettore che vuole leggere il libro nella seconda ipotesi di lettura, siccome lui non è anaffettivo, questa schizofrenia sarà vera, sarà finta, è la follia che gli fa vedere la realtà vera, o invece è veramente pazzo e vede cose che noi non potremmo mai vedere. C'è in questo romanzo una figura che io poi quando ho riletto il libro dopo averlo abbandonato per un anno e mezzo mi sono detta, guarda come ti è piaciuto il Piccolo Principe, cioè hai voluto mettere pure il ragazzino, il Roscetto, che parla con Antonio e che gli dà degli input di
verità, di vita, sempre, no? Chiacchierano, e chiacchierano soprattutto di sigarette, di cena, del fatto che lui non va a scuola, di partite di pallone, del gatto che Don Antonio trova, di questo gatto che gli sta sempre vicino, perché il gatto è un animale molto adatto alle situazioni imprecisate, non è come il cane. Il gatto è un animale, io li amo entrambi follemente, anzi io sono una che si è avvicinata al gatto in ritardo nella vita, ho sempre avuto cani. Però il gatto è proprio l'animale del mistero, è un animale che ti lascia veramente con delle grandi, con dei grandi stupori. Il gatto è molto enigmatico e non è vero che provano sentimenti minori rispetto ad altri animali, no?
È un atteggiamento diverso.
E l'unica cosa è che il gatto è, in questo romanzo, mascherino, è si sente un dio. Perché il gatto, il padrone è il suo servo, questa è la visione tra il gatto e il padrone del gatto, è che il padrone non è padrone di niente, il gatto è dominante, il gatto è colui che decide che tu se sei un buon servo o meno, mentre invece il cane tu sei il suo dio, e invece il gatto è il nostro dio. E quindi c'è questa roba, Mascherino è proprio un personaggio così, però...
è veramente affascinante questo arrivo di questo gatto, oppure arrivano altre bestie, pipistrelli, cose, molto interessante, molto bello. Grazie. Molto vivo.
Beh, insomma, poi il gatto è sicuramente quel tipo di animale che ci può anche far pensare alle reincarnazioni. Ecco, quindi insomma il gatto è molto misterioso, è un animale molto presente e molto assente, è molto fascinoso vedere la capacità di dormire che ha un gatto, no? E poi improvvisamente questa furia quasi diabolica, perché certe volte sembrano quasi anime possedute, i gatti. E quindi Mascherino è lì che è comunque un punto di appoggio alla realtà e al mistero nello stesso tempo. L'unica vera realtà è questo ragazzino che gioca a pallone e che si, come dire, resta proprio affascinato da questo personaggio che è il pazzo di positivo, ovviamente, per tutto quello che è il pazzo, ma che lui, come dire, quasi sussume questa visione della vita di Antonio, la fa sua, lui non lo considera tanto pazzo come gli altri. Gli vuole talmente bene, tant'è che poi alla fine del romanzo accadrà qualcosa per cui il lettore si chiederà: ma che vuol dire questa cosa che succede? Proprio alle ultime due pagine. Cos'è? Allora che succede? Ho ragione io che la vedo in modo pragmatico, oppure o la vede Marta, oppure che è successo in tutta questa storia? E anche Mascherino sarà coinvolto in tutto questo finale.
Ah, sì, dove dice.
In questo finale così un po' da gran mignolo, un po' misterioso, un po' rocambolesco, avventuroso, ultramontano, direi.
Sì,
ultramontano. Dunque, io tanti anni fa, nel 2000, ho pubblicato un romanzo che si chiamava Dagoberto Babilonia un destino, che cominciava in Sud America e finiva nel 1970 a Napoli. Napoli è una città che amo moltissimo, nella quale non ho mai vissuto. È successa una cosa quando avevo 4 anni. La prima volta che sono andata a Napoli sono andata con mio padre e mia madre. Mio padre era un cantante lirico e cantava a San Carlo. Siamo arrivati in macchina, che erano quasi notte, e io, come ogni bambino, in macchina mi sono addormentata. Mi hanno portata in camera da letto, mi hanno messo il pigiama e a un certo punto mia madre ha aperto le finestre, e l'albergo era un albergo molto bello, che era il Vesuvio che dava proprio sul mare, e io sono scoppiata in un pianto di rotto che non si capiva se mi avevano fatto male mettendomi il pigiama, non si riusciva a capire. Finito questo pianto di rotto, quando finalmente ho potuto dire che cos'era, ho detto: è troppo bello. È quello che avevo visto fuori. Dopodiché non ci sono mai più voluta tornare a Napoli, sì. Una cosa così, no? Ma come faccio a tornare? E allora ci sono tornata, che di anni ne avevo 28. Ho detto, ma con la mano la spacca, prendo un treno, vado da sola, mi prenoto una cosa, non il Vesuvio, è troppo caro per le mie tasse, però vado e, porca miseria, la Madeleine era intatta, sembrava lo stesso pezzo di Madeleine nello stesso cucchiaino di tè. E ogni volta che ci sono tornata io provo questa sensazione, come dire, che è tipica di chi è straniero, perché solamente lo straniero deve solo l'incantagione e non l'orrore delle cose.
È vero.
Io non potrei mai dire, che io che sono romana di Roma, non potrei mai parlare di Roma come parlo di Napoli o come parlo di Lisbona, perché l'occhio straniero è quell'occhio incantato che non subisce l'incrinatura della quotidianità, della vita, del giorno dopo giorno. Lo so che Roma è bella e la amo moltissimo, però so anche quando mi irrita, mentre invece non riesco a provare questa irritazione. Forse se a Napoli vivessi riuscirei a provare l'irritazione. Si prova irritazione per tutto, secondo me, quando c'è la quotidianità, il giorno dopo giorno. Addirittura si parla appunto dei grandi amori che sono sempre quelli mancati, no? Dante, Petrarca, Leopardi, è sempre la donna non avuta, è sempre quel famoso, quella bellissima espressione della lingua spagnola che è il desencuentro, l'incontro mancato, quello che ti lascia, no? La fantasia di poter poi scrivere di un amore appunto un po' come questo di Lucia e Antonio, o quello di Dagoberto. Insomma, cosa è successo? Che tra l'altro visto che il romanzo di Dagoberto Babilonio si finiva a Napoli nel 70, io ho provato una tale nostalgia per quel personaggio che era identico ad Antonio, e che mentre lo scrivevo anche lì pensavo che lo tuo padre era giovane, che a un certo punto ho detto adesso lì è finito nel 70 e qui ricomincia nel 71, perché il romanzo comincia che Antonio è già avanti, insomma c'ha già più di 40 anni, c'è una 46 e sta lì. E poi tutto il resto è flashback, i ricordi del passato. Napoli mi attira tanto, devo dire che è una città per me la più sudamericaneggiante d'Italia, perché sebbene il sud sia uno più bello dell'altro, si va in Puglia, si va in Sicilia, si trovano delle cose meravigliose, Napoli è proprio la sensazione netta, e io l'ho avuta in due posti della mia vita, Napoli e le Azzorre, che tutto può capitare. Anche le cose più pazzesche, anche il finale così a Napoli, tant'è che sono rimasta così folgorata quando ho letto per Isabel di Tabucchi, quando lui era morto. Non so se qualcuno di voi l'ha letto. Ecco, a un certo punto c'è questa cosa straordinaria: Tabucchi si è riuscito a inventare due persone che sono morte da tempo e che sono Taddeus e Isabel. Perché se uno ha letto tutto da Bucchi, appena comincia la capisce immediatamente che il libro lo sta scrivendo un morto, che è morto e che vuole ritrovare l'amore della sua vita, che è questa Isabel. E per farlo, pensate la mente a volte crudele degli scrittori, no? Non solo si muore, ma si può andare a finire anche in due costellazioni diverse. E allora bisogna farne di strada per ritrovare questa persona che abbiamo tanto amato. Dobbiamo attraversare paesi così, con un battito di ciglia, perché in questo romanzo lui sta dalla Cina alla Svizzera in 3 secondi, no? E dove la va a trovare? La va a trovare, a un certo punto dice all'inizio, ma a un certo punto c'era una luna rossa che mi chiamava. Sapete che la famosa canzone La luna rossa dove parla di te, no? Ecco, a un certo punto lui la ritrova in una stazioncina di un paesino vicino a Napoli, in costiera. E cosa succede di meraviglioso? Che la ritrova, la vede, prendono il battello, prendono una nave e dopo 3 minuti sono davanti al porto di Setúbal, che è a mezz'ora da Lisbona, dove ricreano nell'aldilà il momento in cui si sono abbandonati. Si ritrova questo momento in cui lei lo deve abbandonare, e lui sa che l'ha potuta rivedere, ma che le costellazioni resteranno diverse. Un romanzo struggentissimo. Insomma, questa idea di questa separazione, questo ritrovarsi, questo esserci, questo vivere qui, ma poi in fondo anche là, e che è tutto alla fine, forse è tutto grande, un grande miscuglio. E se c'è una cosa che veramente mi turba è questa grande paura che tutti abbiamo della morte e questa indifferenza che tutti proviamo per quando eravamo già morti, cioè prima di nascere. Perché tutto questo tempo, tutta questa eternità in cui non ci siamo stati, non ci sconvolge, mentre invece ci turba quando non ci staremo più. E in mezzo a queste due eternità c'è proprio questo battito di ciglia microscopico che è la nostra vita. Grazie.
Volevo chiedere che significato ha per Antonio il matrimonio con Teresa.
Io ho l'impressione che lui lo viva da straniato,
come una cosa, sì,
una cosa non sua, tant'è che lui, anche se è una bellissima giornata d'estate, sente freddo e sente la pioggia, sente cadere la pioggia su di sé dentro la chiesa, sì, e un guarda in alto come per dire, ma c'è un buco, è aperta il tetto, sì, sente la pioggia, sente la malinconia, sente il peso del grigiore. Lì c'era la luce, no? Dove, nella sua fantasia, dove voleva ritrovare questa donna perduta. E lì invece, dove sta facendo questo passo così non voluto, c'è proprio il maltempo, il vuoto, sì, il dolore, e soprattutto un senso di colpa. Perché lui dentro di sé sa che lui è sposato, che lui nel suo cuore ce l'ha già la moglie, e quindi sta facendo un atto sbagliato, un atto contro la natura, contro la sua natura. Poco gli importa di Teresa del suo dolore, è molto crudele sotto, sì, questo aspetto, sì, perché come tutti gli ossessi vive nella sua ossessione, quindi non si può rendere conto. No, in questo è un po' malato sicuramente. E poi comunque lui non l'ha chiesta, lui non l'ha mai voluta, lui l'ha preso a forza. E quindi sente una cosa, vuol dire come un grande
storia. Ancora poi finale di Teresa nei suoi confronti è solo la rivendicazione femminile?
Io penso che sia amore.
O amore. Mm.
Io penso che sia proprio questa incapacità. Lei assorbe l'ossessione, non totale, perché poi dopo lei vive anche la sua vita, però ogni tanto sotto questo palloncino a guardarlo ci torna, e secondo me è sempre innamorata di quest'uomo irraggiungibile. Qui sono tutte irraggiungibilità, no? Per Antonio è Lucia che è perduta, per lei è tutto un desencuentro circolare, che poi a volte anche così nella vita. Io ricordo per esempio un'amica di mia nonna che venne una sera da noi e trovò lì il giornale, cominciò a sfogliarlo e si mise a piangere perché aveva letto tra gli annunci mortuari che era morto il suo fidanzatino di quando aveva 16 anni. E lì, in questo pianto, così, ero molto piccola, però poi ricordo che questa cosa si parlò molto, lei disse che mai aveva amato tanto, pure se poi si era sposata, aveva avuto figli, nipoti, tutta, ormai era vedova, eppure ecco che lei non aveva mai dimenticato questo ragazzo, che poi dopo la vita si erano lasciati, lui era andato a vivere da altre parti. Insomma, a volte non è detto che il grande amore sia per forza quello che ci portiamo di brutta la vita,
no, per niente. È anche molto emozionante, tutto è emozionante in questo libro, bello, raffinato, ben scritto, ma molto, molto raffinato anche degli scontri, dei momenti. Per esempio, quando Mascherino se ne va, esce dalla gabbietta, lei dice: Antonio dorme. Se questo chi è, il gatto di Antonio? Dice: Antonio dorme. E lei porta via il gatto e lo lascia libero. Quel salto del gatto libero
è il gatto nel buio, il salto nel buio,
salto nel buio, esatto. Molto bello.
È come se anche lui andasse nell'ordine montano.
Questo libro l'ho letto molto.
Si vede.
Effettivamente. è un libro che vi consiglio con tutto il cuore, perché è bellissimo e poi si può leggere da tanti punti di vista. Io ne ho letti almeno 3 o 4.
Bello, grazie.
Mi è piaciuto tantissimo. Io ringrazio Don Alberto.
Ma io grazie a voi, a tutti, veramente.
Vorrei tanto che tornasse presto.
Io tanto pubblico il prossimo libro a ottobre prossimo.
Davvero?
Sì.
Come si chiama?
Le serenate di Ciclone.
Meri
Pozzo.
Senti, ma io scrivo a te, mi cattivo a Meri Pozzo.
Ah,
certo.
No, che è la storia di mio padre. Dal giorno in cui nasce al giorno in cui muore. Ci ho messo, dunque, mio padre è morto da 30 anni, io questo libro ho cominciato a scriverlo quando lui, quando era mancato da 25 anni. E non ce l'ho fatta prima. Ed è stato un libro che ho scritto con una... Io ho sempre detto che scrivere è un piacere ed è un divertimento, e lo penso, nessuno ti obbliga.
Sei sicuro?
Sì, io mi diverto.
È un po' sofferenza, no?
Io devo dire che quando scrivo mi diverto tanto, però devo dire anche la verità che quando ho scritto questo libro su mio padre, quando sono arrivata verso la fine, a un certo punto sono andata a fare la spesa nel mio solito supermercato e lì mi sono persa, non sapevo dove ero. Quindi insomma mi sono detta, forse non ero tanto pronta per scriverlo, l'ho voluto scrivere all'inizio, perché questo romanzo si divide in 2 parti. La prima parte, da quando lui nasce, vita avventurosissima, ne fa di tutti i colori, fino a che poi si sposa con mia madre. E la seconda parte comincia che nasco io. Quindi la seconda parte è fatta di ricordi che un po' ho e un po' non ho, e poi man mano che ho. Alla prima parte sono solo cose che ho sentito dire. E quindi mi è venuta proprio, come dire, dicevo, cioè, io ho molti amici calabresi, e allora dicevo, tengo botta, tengo botta a scrivere questo libro, ce la faccio. Tutto sommato. E invece poi dopo, quando comincia verso la fine della seconda parte, proprio lì c'è stato, ho capito che stavo proprio veramente soffrendo tanto, tanto. E ti dirò di più, non sono riuscita a tumularlo nemmeno così. No, io ho scritto questo libro, che è anche un libro, non è come questo di 200 pagine, che sarà proprio un librone, perché 63 anni sono lunghi. Insomma, quando l'ho finito ho pensato, un po' ho buttato fuori, ed è vero, sicuramente sì, soprattutto devo dire l'idea che lui adesso è lì dentro, no? C'è, l'ho scritto, perché lui è entrato nei romanzi molto spesso. Però con parti secondarie, perché non ero pronta, e stavolta è proprio lui. Però poi dopo, alla fine, ho capito che c'è la vita, per essere ben vissuta, deve essere fatta di alternanze. Per esempio, il giorno e la notte. Se uno non dorme, esce pazzo.
Certo.
E io ho capito che la morte di mio padre è un po' un'insonnia. Alla fine ho capito questo. E comunque, anche se mangio, se bevo, se dormo, ecco, questa mancanza, che poi, per paradossale che possa sembrare, ne parlo così e sembrerebbe un rapporto edipico, invece io ho avuto un rapporto di grande amore per entrambi i miei genitori, e la grande stupore dei miei occhi di bambina era il loro grande amore, perché io non ho mai visto amarsi così. E ti dirò di più, a volte i figli sono un po' restii a pensare alla carne dei genitori. Si capiva che quelli si amavano molto in ogni modo.
Certo.
Io ero molto orgogliosa.
Che bello.
Sì.
Questo è bello, è anche abbastanza eccezionale.
Io ero molto orgogliosa di questa passione che si sentiva nell'aria, questa grande tensione, sia spirituale
che
fisica. Sì, era, e quindi era... Ovviamente questo è un libro dove lui è protagonista, c'è molto anche la mia mamma, però siccome la mia mamma per fortuna è viva, allora non si scrive nulla. Cioè, si scrive, però insomma,
a ottobre abbiamo scritto uno stupendo libro, i primi di ottobre sarà uscito.
Io penso che tra ottobre e novembre, per essere sicuro
nel calendario.
Grazie, sono felicissima.
Ma sono contenta. Avete domande da fare?
Io volevo chiedere una cosa, siccome no, non c'è bisogno. Ero appassionata,
però
non
mi
ricordo quando ero
ragazzina. Sì,
non mi ricordo che sono
Mario
Becchi.
Sì. Basta Rita. Grazie, mi fa piacere.
Ho guardato il nome, perché io me lo ricordo, perché non ricordo il nome,
Mario.
E mi ricordo anche di
sì, sì, lui è stato molto famoso.
Eh sì, ma sicuramente.
Era bellissimo. Come si dice in Umbria, che lui era umbro. Mica era bello, era bellissimo.
Era bellissimo.
Sì. Altre domande a questo video, certo, volendo. Se mettessi intorno a un divano, un tavolino, si potrebbe fare quasi una seduta spiritica.
Cioè, a fare domande che non finiscono, sono
molto colpita da questo video, molto stravolto. E appunto questo matrimonio di cui si diceva con Teresa
mi ha risposto a volte, perché mi ha...
C'è molta, molto dolore, c'è sacrificio, c'è questo immolarsi, no? Che poi è un po' tipico delle donne.
Sì, e però c'è la differenza di giù.
Sì. Lui che la involontariamente l'ha prosciutta.
Sì.
Quando lei gli chiede quasi una notte, no?
Bello, bellissimo libro che io mi auguro leggiate, o no, leggere adesso sicuramente, al più presto.
Ancora grazie Romana Pelle. Grazie a tutti voi, grazie Anna per questo bel invito, grazie infinite.